Metro Sound. Metro Sound. Buonasera amici, benvenuti su Metro Sound, qui sulle metafrequenze di Radio R18. Questa sera siamo in diretta e avremo una sorpresa, perché c'è un ospite, c'è una intervista con un ospite molto speciale e sono molto onorata di tenere questa intervista per tanti motivi, poi lo scoprirete, insomma. E allora vi ricordo un po' di coordinate: state ascoltando Radio R18, ai microfoni c'è Miss Lara, a.k.a. no, Lara Ladu, non lo so, ogni tanto mi inceppo. Sono qua tutti i martedì con Metro Sound e io direi di partire subito. Mettiamo un brano per entrare direttamente nell'atmosfera e poi entriamo subito con la presentazione del tema di questa puntata. A fra poco. Ci sono degli incontri che succedono quasi per caso, perché il 16 maggio scorso ero a Torino nei giorni del Salone del Libro ad un evento off al Combo. Ero andata a sentire il nostro Giorgio Valletta che metteva i dischi, mi ha detto: dai, sono lì che metto i dischi, vieni. Ok, sì, va, vado. A un certo punto, dopo Valletta, inizia un DJ set drum and bass con una persona, cioè insomma un DJ che suonava drum and bass e screcciava usando i vinili Technics 1210, no? Suonava proprio con grande maestria, naturalezza, ed era da tanto tempo che non sentivo un set così e un certo modo di fare il DJing. E quindi solo dopo però ho scoperto che si trattava di DJ Artisan alias Frankie B, che era qui a Torino per presentare il suo libro Break Construction, cronache sincopate di basso e batteria. E quindi dopo il live io ho acquistato naturalmente il libro, sono andata a chiedergli una dedica e gli ho proposto questa intervista, ed ecco qui con noi Artisan Frankie B. Eccolo qua, ciao Frankie. Ci sei? Mi senti?
Ciao a tutti, ciao, eccomi, sono onorato di essere con te su Metro Sound, qui su Radio R, grazie mille, ed è un piacere enorme fare due chiacchiere con te.
Tra
l'altro introdotto da Madlib, quindi meglio non si poteva andare.
Sì, perché ha proprio un bell'attacco questo brano, quindi insomma mi piaceva, e poi rappresenta tutto un discorso che tanto farai.
È uno dei miei dischi preferiti proprio in generale, dovrebbe essere sceso Blu, che è uscito su Blu Note.
Sì, Blu Note, esatto. Grande.
Quindi
mi fa molto piacere. Insomma. E allora, benvenuto a bordo.
Grazie.
Io subito, insomma, tu quando ci siamo messi in contatto ti ho chiesto appunto dove potevo reperire delle notizie approfondite su di te. Mi sono dato una lettura al libro, tra l'altro il libro, ripetiamo, si intitola Break Construction, cronache sincopate di basso e batteria, pubblicato da Magmata Edizioni, con una bellissima prefazione di Alessio Bertallotto. Allora, innanzitutto, come mai questa prefazione di Alessio Bertallotti, del grande Alessio Bertallotti, che io seguo da tantissimo, come mai questa prefazione?
Perché io e Alessio siamo proprio soci, amici, e comunque io faccio questa musica e non ho assolutamente alcun problema a dirlo, grazie al fatto che comunque Alessio è stato il primo DJ che da un network nazionale passava praticamente questo tipo di suono verso la fine degli anni 90. Poi capitò che praticamente io ero resident in un club molto, diciamo, importante di Napoli.
Sì.
Dove Alessio venne a fare, diciamo, una serata, e io ero il resident di quel locale, ci conoscemmo, ci amammo da quel punto di vista, e io gli feci sentire praticamente un pezzo che poi ha descritto alla fine il mio destino, e da lì poi siamo diventati amici nel vero senso della parola, e la vita poi ci ha regalato anche la possibilità di lavorare insieme. Noi per quasi 5 anni abbiamo avuto un programma radiofonico nostro, non so se si può dire,
Ma perché
era su un'altra emittente, eravamo in Rai, su Rai Radio 2, dove facevamo insieme Rai Tunes, che era questo quotidiano che andava dalle 10:30 a mezzanotte, e che poi ha avuto anche una vita propria con dei live fatti all'estero come Merofern, Londra, New York, e una versione televisiva su Rai 5. Quindi siamo molto molto amici.
Molto
e quindi
bene.
Era naturale che fosse lui ad aprire questo racconto.
Sì, tra l'altro è una bellissima prefazione, poi dopo prenderò alcuni punti che sono interessanti.
Sì.
Una piccola biografia, un piccolo accenno alla tua biografia. Allora, tu sei Artisan, Frankie B, al secolo Francesco Cozzolino, turntablist, DJ, musicista napoletano, produttore, creativo, insomma, campione italiano e finalista World Technics DMC, sei un riferimento per la cultura scratch, breaks, jungle e drum and bass, fondatore di Nevrotype. Hai scritto e firmato numerose colonne sonore per brand come Cadillac, Diesel, Yamaha Motors, appunto c'è la tua Rise of the Kaju, che è la colonna sonora della campagna mondiale della moto MT-09 della Yamaha, e pubblichi per Apparel Tronic e Apparel Music con gli album Breaks from the Bee e la serie sonica Make Bangers Not Anthems, che mi piace tantissimo questo titolo, perché è proprio rappresentativo anche di un certo modo di fare DJ set e insomma di fare le cose in generale. E conduci ogni mese su Radio Raim in diretta dagli studi di Combo di Milano, nel cuore dei Navigli, appunto, un programma radiofonico che si chiama Shibumi. Poi cos'altro dire? C'è veramente tanto da dire su di te. Una cosa mi ha colpito subito, questo nome giapponese, il titolo del programma che è giapponese, insomma tutta una serie di cose che ricorrono, che sono giapponesi.
Orientali.
poi nel libro c'è scritto, perché io consiglio di leggere il libro, perché insomma c'è scritto, si spiega tutto nel libro, chiaramente.
No, perché
dimmi.
Perché sostanzialmente come cultura intesa proprio, ecco, voi vi chiamate Metro Sound, quindi certo, facendo un discorso allargato, la cultura orientale, soprattutto nipponica, ha avuto un enorme influsso sulla mia vita, proprio da un punto di vista ispirativo. Sono un otaku, cioè nel senso che nasco in tempi non sospetti, perché ormai non sono più un ragazzino, purtroppo, come appassionato praticamente di manga e di anime, che era poi la mia vera passione, perché poi il DJing, la musica, non è mai stata una passione, è stata proprio la fede, cioè la missione, è quasi una possessione quella cosa, no?
Certo.
Invece il mio tempo libero era praticamente speso a, come posso dire, essere completamente preso da questa cultura grafica giapponese. Certo. E da lì naturalmente il discorso si è espanso molto, condividendo ovviamente musica, design, letteratura, e il concetto per esempio di Shibumi è qualcosa di meraviglioso. Shibumi per esempio è il titolo di un bellissimo romanzo noir di Trevanian, che è un autore scomparso praticamente un po' di anni fa, e che racconta praticamente questa sorta di termine che non ha una vera traduzione in italiano. Per Shibumi i giapponesi intendono quella bellezza nascosta che tu puoi trovare in qualunque ambito,
che
può
bello.
Essere un pensiero, e può essere il modo di camminare, comportarsi, ma anche farti semplicemente un panino.
Certo.
Quindi io applico questa cosa dello Shibumi in qualunque cosa io faccio.
E si
quindi
sente
anche nella musica.
Bene, bene, molto bene. E, insomma, però tu sei napoletano, e tra l'altro, tra le altre cose che mi hai appunto mandato da guardare per informarmi su di te, appunto c'è questo video, un documentario realizzato da T-Mag, che è proprio parla di te, e inizia, il video inizia, infatti me l'hai mandato, no, quando ti ho spiegato il mio programma radiofonico di cosa parlava, tu me l'hai mandato, la prima immagine mi ha colpito perché c'era questa questo, come si dice, zoomata dal, praticamente sul Vesuvio, e poi sui binari di un treno, e tu dici che spingono fuori, questi binari che spingono fuori Napoli. Quindi tu sei napoletano e ha iniziato a suonare, e ti definisci un b-boy che suona musica elettronica. Poi qui c'è anche, poi adesso ti chiederò di parlare di queste definizioni, cosa vuol dire suonare con i piatti, con i giradischi, cosa vuol dire appunto, dici anche nel video, quando sento basso e cassa suonare insieme per me va tutto bene. Quindi stiamo pian piano entrando nell'argomento del breakbeat, e ti chiederei appunto di, visto che sei anche, che tra l'altro tu insegni anche in un'accademia, e si chiama NAT Accademia di Napoli, e insegni qual è la
materia delle sottoculture elettroniche.
Ecco, benissimo. E quindi ti chiederei, no, di spiegare anche a chi ci ascolta, che magari non conosce questo genere, ma bisogna chiarire, no, tutta una serie di aspetti, così come hai fatto col tuo libro.
Sì.
E ti chiederei, ecco, se magari hai voglia di, no, breakbeat. Partiamo
certo.
No?
Dalla definizione di un breakbeat. Il breakbeat è praticamente, innanzitutto, la matrice da cui nasce la grande madre, che è l'hip hop sostanzialmente. È sostanzialmente un assolo di batteria o di percussioni che è stato inventato soprattutto dai grandi batteristi di James Brown, quindi nella grande funk di The Godfather of Soul. In realtà, se proprio uno dovesse essere un po' più preciso, dovremmo raccontare che i breakbeat nascono a New Orleans in delle processioni fatte in strada che, guarda caso, si chiamavano street beats, quindi questo nome che ha una forte derivazione urbana, era già usato perché praticamente in queste processioni fatte in strada i batteristi suonavano questi ritmi sincopati. James Brown li ha riportati praticamente nel 67, infatti è additato come primo pezzo funk la sua Cold Sweat, in cui Clyde Stubblefield, questo gigantesco batterista e maestro praticamente delle percussioni che suonava con James Brown, faceva questo assolo che era di sola batteria, quindi tu non avevi altri elementi che potevano essere vocali, melodiosi, c'era solo il suono della batteria, che però, a differenza di una batteria dritta, era sincopata, cioè aveva una sorta di ritardo. E da quella cosa è nato il funk.
Ne ascoltiamo un pezzettino, che dici? Ne ascoltiamo un pezzettino.
Volentieri.
Allora,
volentieri.
Eccolo
volentieri.
Qua. Allora, questo qui è un break di batteria tratto da Tighten Up, che è, esatto, ha avuto un ruolo fondamentale poi per un genere musicale preciso, sì, tra l'altro.
Sì, sì, perché poi cosa succede? Cercando di essere brevissimo su quelli che poi sono 53 anni di storia sostanzialmente, è che Kulak, cioè l'inventore dell'hip hop, con due giradischi, ripete ciclicamente questa parte, cioè questa parte dei dischi di James Brown. Lui capì che ripetendola poteva avere un effetto sul suo pubblico incredibile. Non solo dava la possibilità ai ballerini di contorcersi, ok, e quindi di creare quella che banalmente viene chiamata break dance, appunto da questo tipo di pattern, ok, che veniva sublimato, ma poi dava la possibilità a tutti gli ascoltatori, e molti dei quali erano musicisti, di abituarsi a questa ciclicità e quindi al concetto del loop, che poi è alla base dell'elettronica. Va da sé che con la rivoluzione dei nuovi strumenti elettronici arrivati negli anni 70, quindi anche i primi campionatori, questi breakbeat venivano registrati, campionati, ripetuti ciclicamente, e hanno portato a quello che è stato il rap old school, che poi si è evoluto, e alla fine degli anni 80, inizio anni 90, alla trasformazione di quelli che sono stati i generi elettronici più importanti, quindi l'hardcore, la jungle e la drum and bass.
Sì, quindi breakbeat può riferirsi sia a un genere musicale ma anche ad una tecnica di campionamento, e, no? In sintesi, anche ad una tecnica di campionamento. Tra l'altro,
il breakbeat è chiamato così anche per differenziare il break stesso nella musica. Ti faccio un esempio: nella musica pop molto importante ci sono tantissimi pezzi famosi che hanno un break, cioè una parte dedicata solo alla batteria. Englishman in New York di Sting, Personal Jesus di Depeche Mode, per farti due esempi. Ma la differenza con questo suono sincopato è il fatto che avesse quell'afrocentricità, cioè avesse quella tradizione di musica assolutamente nera, che porta alla definizione di breakbeat, a differenza del break. Qua stiamo andando proprio nel super tecnico, però è così.
Certo, ed è una tecnica che è nata con il giradischi, no?
Certo.
E appunto, come
certo,
dice...
assolutamente.
Certo, come dice nella prefazione del tuo libro Alessio Bertellot, come aveva cercato di fare Russolo con i grammofoni in pieno futurismo, altri hanno capito che il rap non era solo un party, ma anche, insomma, racconto, cronaca, dichiarazione, poesia, persino autocelebrazione cafona, perché lui parla di questa modalità, no? Un po' cafona di fare le cose.
No, dice, ma
Sì, no, finisco con questa frase perché è bellissima.
Sì, sì, sì.
Dice: non è un caso che la parola play significhi contemporaneamente giocare e suonare.
Quindi. Assolutamente. Questa è la grande rivoluzione, per esempio, data dalla creatività, cioè il fatto di riuscire a costruire un qualcosa di assolutamente nuovo e soprattutto formativo, ispirativo per tutta quella che è la nostra cultura attuale e che però non ha una tradizione accademica.
Sì,
cioè esatto. Ha veramente una nascita, come posso dirti, naturale, creativa, istintiva, tutto qua.
Certo, quindi tu dicendo che sei un b-boy che suona musica elettronica, appunto, fai un passo in più, no? In questo grande genere, fai un passo in più. E da Napoli ti spingi via, no? Con questo treno, perché sei andato alla scoperta del mondo, no? A scoprire questi suoni, no?
Capivo che comunque ero naturalmente portato, nonostante praticamente mi stessi formando, quindi per me tutte quelle cose cioè nascevano proprio in quel periodo, anche il grande rap, e ti sto parlando di quel passaggio tra la old school e la new school, no? Mm-hmm. Avveniva proprio quando io ho iniziato ad ascoltarlo, e capivo però che nonostante io mi sentissi come sono ovviamente adesso, fieramente napoletano, però dovevo in un certo senso ragionare da cittadino del mondo, perché il mio linguaggio ispirativo e sonoro non era certamente quello della mia città, da cui naturalmente avevo, come posso dirti, delle inclinazioni.
Certo.
Ma era molto simile invece a quello di città lontanissime. E quindi metaforicamente io dovevo per forza andare via.
E comunque in quel frangente che nasce Nevrotype, così spieghiamo,
sì,
anche che cos'è.
Sì, sì, sì. Nevrotype praticamente è stato il primo gruppo, oltre che primo disco soprattutto, ad essere ufficialmente, quindi non ti sto parlando di bootleg, di mixtape o di promo,
mm-hmm,
cioè usare questi termini un po' difficili significa
molto tecnici,
fare, sì, della musica autoprodotta sostanzialmente, mm-hmm, no? Nevrotype è stato il primo progetto discografico, mm-hmm, ufficialmente contrattualizzato in Italia, e per, mm-hmm, me questa è una cosa molto importante, perché comunque noi eravamo dei ragazzini e in un tempo in cui la musica era ancora analogica e non eravamo figli di questa musica liquida che c'è adesso, dei file, di così, sì. Noi abbiamo avuto una grande etichetta, che tra l'altro era quella del maestro Ennio Morricone, che ci ha accolto e ci ha contrattualizzato, e quindi è il primo disco Jungle Drum and Bass, che ebbe un grosso impeto anche del mercato italiano. Noi facemmo dei tour incredibili anche esteri, quindi toccando l'Inghilterra, la Germania,
mm-hmm,
e MTV per esempio impazzì per questo progetto. Il videoclip del singolo è stato addirittura proiettato alla Biennale di Graz in Austria, quindi abbiamo fatto un po' di bordellino praticamente.
Bene.
Come si dice dalle parti nostre.
E allora facciamo sentire un brano che si intitola Napoli Anthem, questo inno del Napoli, quindi di Nevrotype, e lo sentiamo così per farci un'idea di che cos'era. Eccolo qua.
Yo, this is for all the jungle massive, the junglist them out there. Yo, come and come murder them, no.
capelli che buoni, che accende vicino, capace di fare furghezza. Ammira la mira, sa chi ne rapesto, sputa la roccia per tutto il complesso. Asso, un malasso, chi lo vuole non sapere se agnosto. Passato con me, non parlo, non fa un pigliolo, fa male che smesso. A casa che cosa ne susa, mi dice non mi piace, non mi busa. Mi ci scusa se non è mai cosa accucciato con quattro pulas. I songo master face, sono un unione capito di soul. Per figa sono andate che ti capo tutto chi fa, tra baracco. Guarda, mi spemma, ate che merda, sono per sempre facendo. Usci come fiasco, lo scudo mosca, così me ne esca slengo. Hai volte come fate non fare storie di pariccio, sono grandi ciù, scesso come ciò, ma vira da maccio, la bocca che se c'è affanata non sa ci volete.
It's like people, are you ready? Boom! Oh Lord, they come watch this DJ rock steady. Boom! Oh Lord, it's like people, are you ready? Boom! Oh Lord, they come watch this DJ rock steady. Boom! Oh Lord.
Praticamente che quando cambio chi stelle metti sponsor da non si può non dobbiamo essere pure un LMC. Per tutto chi che quando i verba non mi sanno male. Dici soltanto con tempo di onda figli in su e strai. Si faccia la faccia perché massicci mi tutto un bici veloce. Valleggi facendo due specie ma quando posseggi può vedere qua c'è un match. La linea nella lama da lì c'è tambame capisci sta trama. Che passa la parola l'amore non sale che pensi sta storia su video di ghi puro beat che ho.
People are you ready? Boom! Oh Lord, they come watch this DJ rock steady. Boom! Oh Lord, it's like people, are you ready? Boom! Oh Lord, they come watch this DJ rock steady. Boom! Oh Lord.
E questi scratch sono opera tua, Frankie?
Sì, ma è tutto opera mia, cioè nel senso il beat, il baseline, era la mia idea praticamente di ragionare come stavano ragionando a Londra, a Manchester, perché quello era la mia idea, anzi io che appunto tornando a quella cosa che tu dicevi all'inizio sul b-boy che suona elettronica, b-boy perché cioè io nasco con l'hip hop, ma prendendo spunto dal grande padre scomparso da poco, Bambata, Bambata campionava i Kraftwerk facendo per esempio Planet Rock, che è un inno dell'elettro, no? Quindi io non ho mai trovato una differenza, come posso dirti, nel sound. Ok, il sound poteva essere differente, ma il messaggio, l'identità era la stessa. E allo stesso punto io ho sempre comprato rap, suonato rap, ma allo stesso tempo ho fatto la stessa cosa con la techno e con tutti i generi elettronici. E quindi la scelta di avere un rapper che potesse non essere abituato ad andare sui classici 80 bpm lenti, ma poter salire a 174, per me era dirimente, assolutamente.
Certo, i bpm sono la velocità in cui girano i giradischi, e poi dipendono a seconda del genere musicale, quindi nel breakbeat appunto si sta in un range di bpm che va...
Per la jungle partiamo dai 160, diventano 174 o 87 se li conti a metà per la drum and bass.
Ecco, adesso poi entreremo anche in questi aspetti. Comunque appunto tu scrivi, decidi di scrivere questo libro e nella prefazione Bertallot dice: Frankie è un musicista della Breaks Generation, è cresciuto mentre il fenomeno esplodeva e produceva rivoluzioni musicali. È giusto che uno come lui voglia capire, classificare, sistemare, spiegare quello che lo ha meravigliato, coinvolto, convinto e spinto verso la musica. Il gesto di analizzare nelle sue implicazioni sociali, storiche, artistiche e tecniche quello che fino a ieri era considerato cultura di strada propone una consapevolezza diversa. Che differenza c'è tra un Warhol che prende una foto di una lattina di Campbell, la colora, la copia, la incolla tante volte su un quadro e un Goldie che campiona il break di Amen dei Winston e ci fa un pezzo jungle? L'unica differenza è che l'arte figurativa è più cool della musica nei salotti buoni. Eppure in musica spesso le grandi rivoluzioni e le grandi opere arrivano dalla strada, non dalle accademie. Però tu hai scritto questo libro e ci hai tenuto a precisare oggi mentre parlavamo che tu non ti ritieni uno scrittore, ma io ti ho detto che per quello che ho letto non ho ancora finito tutto, ma per me è un libro che potrebbe stare benissimo in una bibliografia di un corso di esame dei media all'università.
Io ti ringrazio tantissimo. Diciamo che io sono una persona che cerca di non presumere mai sulle cose, certo. Però sono molto attaccato a quella che è la mia identità naturale, cioè io sono un DJ da tablist musicista. Poi sicuramente ho un amore per la ricerca, ho un amore per lo studio, amo così tanto la musica che per me diventa naturale, no? Cioè, ti faccio un esempio stupido: io sono cresciuto con l'idea che uno dei tesori più grandi, per esempio, sono i credits dei dischi, ma è un po' la stessa cosa che io faccio per esempio con la cinematografia. Cioè, nel senso, andarsi a vedere quali sono i ruoli tecnici, chi ha lavorato a questo o a quel lavoro, e questa cosa mi ha spinto ad avere per esempio dei gusti, degli eroi, e cercare quindi continuamente le persone che facevano appunto questo tipo di cose. E quindi se la ricerca poi necessita di essere in un certo senso scritta, io lo faccio volentieri, certo. Ma con la consapevolezza di però raccontare una cosa assolutamente personale. Mm-hmm. Quello che io dico per esempio sempre ai miei studenti non è che io vi insegno qualcosa, io sono semplicemente uno che vi apre delle finestre che sembravano chiuse, poi sta a voi volerci guardare dentro o meno, io sono semplicemente quello che ha la chiave per aprirla. Beh. E la chiave che io ho per aprirla io me la sono guadagnata facendo le guerre, perché comunque io faccio questa guerra da quando avevo 16 anni sostanzialmente,
certo,
capito?
Certo, certamente, anche perché un po' so cosa vuol dire cercare anche di dare dignità a quello che si sta facendo, no? Perché spesso
assolutamente.
Soprattutto in passato comunque fare il DJ era sempre quella figura relegata al mondo della notte, fatta di, no, queste cose leggendarie.
Ma guarda,
no? Situazioni che magari
Scusami se mi permetto di interromperti. Mm-hmm. Proprio a proposito di questa cosa giustissima che tu stavi dicendo, tu devi capire che per esempio in Gran Bretagna o in Svezia o ovviamente in Francia, per parlare di cose europee, no? Quindi senza andare a mettere in mezzo l'Oriente o gli Stati Uniti o il Canada, o anche il Sudafrica per esempio, ok? Quindi io ti sto facendo un attimo un esempio worldwide della cosa. E questa cosa del breakbeat è assolutamente chiamata scienza del breakbeat.
Certo,
ma
breakbeat science.
Certo, ma non perché qualcuno si arroghi il diritto di chiamarsi scienziato, è perché c'è tutta una serie di studi pratici, fattuali e anche laboratoriali che vengono fatti a proposito. È solo in Italia che quando tu dici io mi occupo di questa cosa che riguarda in un certo senso la creatività, o comunque un certo tipo di comunicazione, e poi si va a finire sempre: sì, ok, ma quindi che lavoro fai?
Capito? Sì, sì.
Ed è questo l'handicap fondamentale, sostanzialmente.
Capisco perfettamente. E comunque, a parer mio, poi correggimi se sbaglio, oppure dimmi anche la tua opinione. Il drum and bass è stato il primo genere musicale che veramente ha reso evidente questa tecnicità, l'esigenza di una perfezione, di una della tensione verso una specializzazione e una certa perfezione, no? Perfettismo, insomma. Certo. E quindi certo. Non a caso Breakbeat Era, uno dei progetti di Ronnie Size, che certo. mescolava jazz, drum and bass, Breakbeat Science, no? Cioè questi erano i nomi delle produzioni degli anni 90, quando davano i nomi alle produzioni, ma c'erano in mezzo queste terminologie, cosa voleva dire, insomma, no?
Sono completamente d'accordo con quello che stai dicendo, e aggiungo che per esempio ci sono figure che sono veramente degli scienziati da un punto di vista musicale.
Certo.
Cioè, se io penso a Potek, per esempio,
certo.
Okay? Potek è veramente un qualcosa, e oggi siamo nel 2026, e con tutta l'intelligenza artificiale, con tutte queste, cioè non è ancora replicabile. Lo stesso discorso io te lo posso portare in altri ambiti che sono sicuramente affini a questo movimento.
Certo.
Cioè, se noi andiamo a parlare di Square Pusher, se noi andiamo a parlare di Aphex Twin, che per me è come se parlassimo di Beethoven, di Mozart, ok? Cioè, noi ci riferiamo a veramente degli alchimisti musicali, cioè delle persone che hanno un livello tecnico, nonostante vengano dai rave, dalle droghe, da tutta sta roba che tu vuoi, altissimo. Ed è questo che a me piace moltissimo.
Certo. E quindi a questo proposito, in sottofondo ho iniziato a mandare questo brano di Fotek, da un titolo che è più
benissimo.
Chiaro di così, più esplicativo di così, Modus Operandi. Eccolo qua. Questo è il grande Fotek. Qui stiamo parlando di un grande produttore di drum and bass. Questo è solo una delle sue delle tante sue forme di espressione del drum and bass, molto soft, molto raffinato.
Tra l'altro, se mi posso permettere,
sì?
Fotek sta leggendo Break Construction proprio in questo mese, mi ha anche scritto,
sì,
ed è una cosa che mi onora moltissimo, ovviamente.
Deve essere super emozionante per te questa cosa, insomma.
Certo. Vabbè, io ormai questa cosa la faccio da tanto tempo, quindi diciamo, io dico la verità, col massimo dell'umiltà non vivo quella cosa, questo è Fotek. Però io invece sono proprio felice che quello che io ho scritto, che poi sono le emozioni che la sua musica che mi ha regalato, vengono capite, che
certo.
È diverso da dire, ah, ma questo è Fotech, siccome è Fotech, ok, cioè per me può essere pure con tutto il rispetto il fornaio, hai capito che
sì,
mi
sì.
dice una cosa.
Beh no, però dai, cioè no,
no,
uno dei
carità,
padri fondatori di... no, di, del no, genere, no, sentirsi dire una cosa del genere, insomma. Quindi il tuo libro è stato tradotto,
Lara,
pure scusami.
No, in questo caso semplicemente perché, ecco, ho la fortuna, allora per me la cosa più importante è, dopo tutti questi anni, essere riuscito a diventare credibile, ma credibile soprattutto
certo.
con chi fa e chi ha inventato queste cose.
Mm-hmm.
Allora per esempio la mia musica, i miei set vengono ascoltati da Metalheads, da Fotech stesso, per esempio a Shibumi nel mio programma, lui mi ha mandato diverse volte dei promo che io ho suonato e quindi naturalmente si stabilì questo contatto, per cui la versione inglese di Black Construction, una cosa che la mia casa editrice Magnata sta pensando di fare, gli ottimi risultati che stiamo riuscendo ad avere, perché c'è anche un progetto espansivo del libro, poi magari te ne parlerò, però in questo caso sono stato io praticamente che gliel'ho mandato, e lui di sulla sponte, anche perché conosce molto bene l'italiano, ricordiamo per esempio in Glamurama c'è un pezzo che è cantato in italiano, ha letto diciamo soprattutto la sua parte ed è rimasto veramente felice.
Ecco, senti, io adesso manderei un attimo uno stacco da parte della regia e poi ritornerei a parlare di insomma entrerei proprio nella materia e parlerei di drum and bass, che ne dici? Ci sentiamo fra poco.
R18, la casa degli artisti APS, fa parte del circuito nazionale AICS. Diventa socio e scopri tutti i vantaggi su r18.com.
Metro. Eccoci ritornati, Franky. Siamo qui con, vi ricordo che state ascoltando Metro Sound, siete a bordo di questa metropolitana sonora, ai microfoni c'è Miss Lara e questa sera ospite a bordo di Metro Sound c'è Franky B, artisan, a parlare con noi di Break Construction, il suo libro Cronache sincopate di basso e batteria. E adesso entriamo nel vivo di questa questione del basso e della batteria e del funky e insomma e delle sincopi, insomma entriamo proprio nel vivo di questa materia. Ma Franky, vorrei partire ascoltando un brano. Si tratta di, visto che prima abbiamo messo un brano Napoli Anthem di Nevrotype, che era il tuo primo progetto, e sentivo degli accenni all'inizio che mi ricordavano che mi ricordano un po' questo brano. Si tratta di Brown Paper Bag di Ronnie Size, una colonna sonora degli anni 90 e drum and bass, eccolo qua. Franky, eccoci qua.
Sì.
È un bel brano, ha un inizio molto lungo e poi dopo...
Vabbè, va. Eccezionale. Questo è uno dei dischi definitivi. Questo, per esempio, per me è stato un disco veramente formativo.
Anche per me.
Quando ho sentito per la prima volta questo disco, ecco, io ho avuto quella sorta di illuminazione e ho detto io voglio fare questa musica qua. Ovviamente parliamo del 97, mm-hmm, e parliamo dell'anno in cui, grazie a questo disco, la jungle drum and bass diventa un macro genere in tutto il mondo. Macro genere vuol dire che prende la stessa importanza anche proprio di ecco, universo che aveva, quindi come percezione di techno, di hip hop, di house music, quindi diventa un qualcosa di assolutamente globale. Mm-hmm. E poi questo disco elogia praticamente appunto il primo brano funk di cui ti parlavo all'inizio, certo, del nostro racconto, cioè Cold Sweat di James Brown, che è campionato appunto, mm-hmm, da Ronnie, e poi c'è questo suono di contrabbasso meraviglioso, poi arriverà il rap di Dynamite, cioè, quindi è un disco, certo, magnifico.
Certo, certo, io mi ricordo nel 97 ero a Londra e ogni volta che io sono andata su per sentire il drum and bass, ogni volta che entravo in una serata mettevano questo intro, no, del basso, e lo fermavano, poi lo facevano ripartire, facevano andare indietro il disco velocemente, poi lo facevano ripartire, ma 3 o 4 volte, la gente in delirio, cioè proprio era una roba.
Sì, perché anche quello, il rewind per esempio, esatto, è un qualcosa derivativa della cultura dancehall, no? Della, mm-hmm, cultura proprio dei block parties, dei sound system, sì. Quindi quando tu hai il banger, mm-hmm, che è differente poi da, perché poi ecco, tu parlavi del titolo del mio disco, sì, che è proprio il mio modo di vedere le cose da DJ, mm-hmm, cioè nel senso io voglio fare, in quel caso io volevo fare un album con il banger è praticamente la cosa che un DJ mette e spacca, mm-hmm, la pista, e poi se un banger diventa un qualcosa di ancora di più, può diventare un anthem,
certo,
e quindi c'è una forte differenza praticamente, mm, tra banger e anthem. Con Neurotype io invece volevo, proprio da un punto di vista subculturale, perché chiaramente la jungle è una sottocultura,
certo,
e in quel caso musicalmente anche noi a Napoli ci sentivamo un po' sottoculturati anche, mm, dal punto di vista musicale, no? Io volevo proprio esprimere questa cosa, a dire, cioè io voglio fare questa roba che cambia la musica di Napoli e che diventa l'inno di Napoli, e così accadde, perché poi, Madonna, praticamente noi facemmo questo mega live al Maschio Angioino, che è un castello magnifico che c'è a Napoli, sì, sul Botto, e che era pienissimo, e praticamente tutti praticamente facevano People Are You Ready e cantavano Napoli Anthem, che è diventata iconica. Poi ho scoperto nel 2015 che invece in California, che c'è una scena drum and bass incredibile, mm-hmm, Neurotype, proprio, quindi tutto l'album Visionetics, è considerato un album seminale. Questa cosa mi ha fatto felicissimo.
Beh, fantastico, fantastico. Ti faccio sentire un altro brano. Questo brano, sì, lo acquistai per fare un regalo a una persona a cui tenevo molto, sì, all'epoca. E allora, perché mi piace citarlo? A parte che è un brano fighissimo, anche questo è un bellissimo banger.
Assolutamente.
Proprio. E perché? Perché all'epoca si andava, la musica la compravi nei negozi di dischi. I negozi di dischi non erano solo il luogo dove si compravano i dischi, no? Ma erano proprio dei luoghi dove si conosceva la scena, la realtà musicale, dove si imparava, dove si imparavano tante cose, e anche solamente semplicemente andavi a Londra per sapere quale fosse la serata più interessante. Io facevo così, andavo in un negozio di dischi, guardavo qualche cosa che mi interessava, perché comunque sono sempre stata appassionata, no? Entravo, chiedevo 2 o 3 dischi, qualche cosa, poi chiedevo se c'era qualche serata inerente a quel disco che mi proponeva, e mi diceva sì certo, guarda, c'è la serata lì, vedrai che ci saranno queste cose qua, vedrai, una serata super figa. E io mi sono vista tante serate fighissime in questo modo. E
allora, io abitavo a Londra, ecco, io abitavo a Londra, quindi, per questo, no?
Quindi
oltre a suonarci, però, mm-hmm, per me, proprio da utente, la, mm-hmm, serata drum and bass preferita era la serata dove suonavano le ragazze, cioè, e si faceva praticamente a Piccadilly questa serata, il giovedì, mm-hmm. e suonavano Chemistry suonavano Chicaboo, Storm, suonava MC Flight, capito, di BBC One, e io praticamente tutti i giovedì mi andavo a vedere le ragazze che suonavano basso e batteria e mi spaccavano completamente.
Certo. Pazzesco. Allora, cioè, il brano che stavo, di cui parlavo, si intitola Super Sharp Shooter. Loro sono i Ganja Crew. Eccoli qua, sono loro. The U, the P, the E, the R, the S, the H, the A, the R, the P, the S, the H, the O, the T, the E, the R, the S, the U, the P, the E, the R, the S, the H, the A, the R, the P, the S, the H, the O, the T, the E, the R, super sharp, the S, the U, the P, the E, the R, the S, the H, the A, the R, the P, the S, the H, the O, the T, the E, the R, the S, the U, the P, the E, the R, the S, the H, the A, the R, the P, the S, the H, the O, T, the E, the R, the S, the U, the P, the E, the R, the S, the H, the A, the R, the P, the S, the H, the O, the super, the chug, the chugs. Check, I'm the fucking man who the next equation, the stuff that equation, the stuff that it check. I'm the fucking man who the next equation, the stuff that it likes, the relation. Equation, the stuff that equation, the stuff that injected. I'm the fucking man who that. Super sharp shots. The S, the U, the P, the E, the R, the S, the H, the A, the R, the P, the S, the H, the O, the O, the T, the E, the R. Super chop, 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 super sharp shooter, shooting super, super, super sharp shots. E avanti così, the S, the U, the P, the I, the R. Io ero qui che ballavo, figurati.
Questo qua per me è un altro dei dischi definitivi. Questo è un altro. Quando tu hai citato la mia affermazione sul B-boy elettronico, mm-hmm. è proprio questo disco che ti spiega la stessa cosa.
Certo.
Perché tu stai ascoltando, cioè, dell'hip hop drum and bass, cioè sì. Tu stai ascoltando LL Cool J, stai ascoltando Method Man, stai ascoltando per esempio il campione iniziale che è di Fred Weasley, un disco del 1974, Blow Your Head si chiama, mm-hmm. che tra l'altro poi è stato reso famosissimo dai Public Enemy, con Public Enemy Number One, no? Cioè, quindi tu stai ascoltando una serie di definizioni, di riferimenti hip hop importantissimi,
certo.
Però tradotti in quella cosa elettronica. A me, per esempio, che cosa mi scioccava, a parte questa cosa dei campionamenti? La bassline, perché la bassline, sì. erano quei sub praticamente in minore che era proprio una nerdata che faceva Zinc, perché poi questo progetto era Zinc di Hype e di Pascal,
certo.
Cioè, che poi sono i True Players praticamente.
True Players, esatto.
Quindi, per me questo disco è assolutamente identitario e definitivo, e quindi ti ringrazio molto che l'hai messo.
Ma figurati, io guarda, adesso purtroppo il programma volge quasi al termine, io chiuderei poi con il tuo brano, ma vorrei solo dire, ricordare il libro che hai scritto, dove appunto hai sistematizzato tutta questa questo argomento del break, del breakbeat, e quindi della costruzione del break. Non c'è solamente quello che abbiamo, il breakbeat e il drum and bass, ma qui parliamo anche di altri generi musicali, no? Che veramente tocchi davvero tanti generi musicali, e lì si capisce la connessione tra tutti questi generi, quindi hip hop, rave, jungle, IDM, elettronica sperimentale, e qua troviamo tutti i riferimenti, capiamo che cosa collega l'underground al mainstream, capiamo tutta una serie di cose. Io consiglio vivamente la lettura di questo libro, Break Construction, cronache sincopate di basso e batteria, prefazione di Alessio Bertellot, edizioni Magmata. In copertina ci sono i featuring, perché nella parte finale, nella seconda parte del libro, parte finale, ci sono le interviste che tu hai fatto e che hai riportato a dei grandi nomi della cultura del clubbing e del breakbeat in Italia, e non solo. Qui stiamo parlando di Agostino Mennella, Andrea Lai, DJ Aladdin, DJ Schizzo, DJ Style, D Styles, Ice One, Lele Sacchi, Michael Deva Converso, Promenade, Roberto De Rosa, insomma, io cos'altro
penso, tutte queste persone, più le interviste, e su questa cosa ci tengo, cioè sono miei amici, cioè sono persone con cui ho fatto delle cose, cioè non è che io ho voluto chiamare a questi qua per fargli l'intervista, è perché io grazie al breakbeat ho fatto dischi, ho fatto serate, o per esempio come nel caso di Lele Sacchi lavorava nella distribuzione di Neurotype, quindi io ci ho fatto delle cose, capito? E quindi erano le persone giuste per poter parlare di questo argomento.
Certo. Esatto.
Pronto?
Sì, sono qua. Scusami,
ecco, sì,
un attimo.
Ecco, sì.
Senz'altro, quindi, ma, tra l'altro, ho letto le interviste, sempre molto sul pezzo. Ecco, non è un libro autocelebrativo, non è un manuale,
sì,
assolutamente, però è senz'altro un libro che sistematizza finalmente il drum and bass, quello che è il drum and bass. Quindi, allora, innanzitutto ti ringrazio per aver scritto questo libro, perché ci voleva, e ti ringrazio per aver accettato l'intervista, e tutta la tua disponibilità è veramente davvero insomma.
Io penso che sia innanzitutto doveroso per persone come voi che fanno questi discorsi così inclusivi e così aperti. Se noi qui in Italia ci lamentiamo sempre che non ci sono porte o non ci sono spazi, se appunto c'è la possibilità di avere uno spazio, ma perché assolutamente negarselo questa cosa? Quindi vi ringrazio moltissimo, sono stato benissimo, e tra l'altro complimenti perché hai messo la musica che è la mia musica, quindi mi sono sentito assolutamente a casa da questo punto di vista.
Grazie Franky B Artisan. Ci mettiamo in chiusura un tuo pezzo, Warm in Winter, proprio oggi che fa un caldo pazzesco, siamo a maggio, stiamo squagliando, ci ascoltiamo questo. Grazie, ci sentiamo non martedì prossimo perché festa, martedì dopo, con insomma sempre a bordo qui di Metro Sound, sempre con Miss Lara, sempre con nuovi ospiti. Ciao Franky B, grazie.
Grazie a tutti, grazie Radio R, grazie Metro Sound, a presto.
Ciao. Metros, 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 Metros